Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù dalla Galilea venne al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. Giovanni però voleva impedirglielo dicendo: «Sono io che ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me». Ma Gesù gli rispose: «Lascia fare per ora, perché conviene che adempiamo ogni giustizia». Allora egli lo lasciò fare. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua, ed ecco si aprirono per lui i cieli, ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio mio, l'amato. In lui ho posto il mio compiacimento». Parola del Signore. Per contemplare questa icona del battesimo e capire anche cosa dice alla nostra storia, alla nostra vita, bisogna un po' decodificarla, perché è veramente un'icona, cioè è una composizione di elementi utili a capire e a contemplare il mistero di Cristo. Perché? Ma innanzitutto la scelta del Giordano come luogo di questo battesimo, ma c'era pure la piscina di Siloe, no? C'era la piscina probatica, ma questo luogo, il Giordano, è il luogo attraverso il quale Israele, dopo 40 anni che ha vagato nel deserto al tempo di Mosè, è il luogo che ha, diciamo così, descritto l'ingresso, la porta d'entrata per questo popolo nella terra promessa. Dunque passare questo Giordano voleva dire entrare finalmente in possesso dell'identità del popolo. Quando aveva passato il mare in Egitto, aveva scrollato da sé una falsa identità, quello dello schiavo. Il popolo era schiavo in Egitto. Quando entra nella terra promessa passando il Giordano, invece assume, si riveste dell'identità, quella autentica, quella di essere un popolo scelto da Dio, eletto da Dio. Eletto vuol dire amato da Dio, amato e scelto da Dio. Dunque, quando Giovanni il Battista va al Giordano per fare questa strana liturgia, sta ricordando a questa gente che è finalmente arrivato il momento di abitare il progetto di Dio, di abitare il progetto che Dio ha per l'umanità a partire da questo momento così importante. È un popolo che sta aspettando, è un popolo che appartiene alla profezia di Isaia, quella che abbiamo ascoltato anche nella prima lettura, il secondo canto del servo sofferente. È un popolo che sta aspettando che Dio finalmente chiarisca in che modo nuovo interverrà nella storia degli uomini. E allora questi abbandonano, fanno questo atto, diciamo così, penitenziale, che noi poi abbiamo ripreso anche nella liturgia del nostro battesimo. Questa gente abbandona la paura e il timore di non essere più in grado di piacere a Dio e si affida passando il Giordano, quindi passando nel battesimo, per abitare totalmente la sua vocazione. Ma quando arriva Gesù, il Battista si ferma e sembra quasi non capire quello che accade, o almeno così ce lo racconta Matteo. Ma forse Matteo trova questo pretesto per dirci un'altra cosa, che il Battista si rende conto per quale motivo lo Spirito l'aveva condotto fin là a fare questa liturgia, perché là doveva accadere qualcosa di importante. E in questo dialogo con Gesù, che gli dice: «Per adesso fai come, non ti preoccupare, poi capirai», in questo dialogo il Battista si abbandona alla volontà di Dio che sta aprendo questo progetto nuovo. E poi finalmente un fatto veramente strano: quando Gesù riceve il battesimo da Giovanni, si apre il cielo e Gesù vede lo Spirito di Dio andare verso di lui. Sai cosa vuol dire tutto questo? Ti ricordi quando era stato chiuso il cielo? Il cielo si era chiuso quando, nel racconto del libro della Genesi, è un racconto didascalico, di insegnamento, non è la cronaca dei fatti, ma in quel racconto della Genesi, quindi alle origini di tutta la rivelazione, i due progenitori erano stati scacciati via dallo stato di paradiso perché andassero a riguadagnarsi un po' la fiducia attraverso il lavoro e il sudore della fronte, le doglie del parto, insomma, attraverso la pesantezza della natura umana. Quel cielo si era chiuso e da là nessuno aveva più potuto in qualche modo immaginarsi Dio, finché Dio non ha poi deciso di farsi conoscere attraverso Abramo, eccetera. Dunque, nel momento in cui Gesù entra in questo, prende su di sé questa identità di figlio di Dio, non che non fosse figlio di Dio prima, ma non ti scandalizzare. Gesù fino a questo momento non sa esattamente che cosa voglia dire essere il figlio di Dio, sebbene lo abbia annunciato in varie occasioni, ma ancora non lo sa totalmente. Una cosa sa Gesù, e questa la puoi capire: se è andato a quel ritiro o a quella, non so, quella preghiera, quell'ora di adorazione, e quella volta una parola l'hai ascoltata o l'hai letta e hai detto: wow, ma questa parola è per me, ma questa parola mi interpreta, questa parola mi apre una vita nuova, una realtà nuova, devo sceglierla, devo entrarci. Hai visto la consonanza tra il tuo desiderio e la parola di Dio che ti veniva incontro, e hai detto: ma allora, se è così, tu mi ami. Se mi fai arrivare una parola, un significato che spiega la mia vita in un momento in cui ho bisogno che tu me lo faccia sapere, allora vuol dire che mi ami. L'avrei fatta, spero, questa esperienza. Ora immagina il figlio di Dio che, pur essendo di natura divina, fa finta, diciamo così, di dimenticarsi le cose che ha conosciuto in Dio e viene ad abitare la nostra storia, che è una storia di ignoranza, di pesantezza, dove il cervello lavora ma non sempre, viene ad abitare la nostra carne, e nella nostra carne si ricorda delle cose di Dio quando impara la Torah, quando legge i profeti, quando celebra le feste di Israele. Insomma, come te quella volta, anche lui si sente totalmente e senza nessun sospetto. Noi ce ne abbiamo tanti, lui no, manco uno, perché non ha peccato. Dunque tutto quello che legge si specchia nelle parole che legge. Si specchia fino a quel giorno del battesimo in cui finalmente quei cieli si riaprono, perché egli ha deciso in quel giorno di cominciare il suo ministero e di fare la volontà del Padre. Allora il Padre riapre i cieli e gli fa conoscere chi è veramente, mandandogli il suo spirito in forma di colomba. Non è che gli ha mandato un piccione. Che vuol dire in forma di colomba? Vuol dire che tutto quello che viene da Dio è conoscibile nella forma delle cose della creazione. Che tutto quello che Dio vuole regalarci è comprensibile dentro le logiche della nostra storia. Guai a chi pensasse che per conoscere Dio bisogna fare, non so, chissà quali riti magici. Noi stessi, quando vogliamo entrare in relazione con Lui, grazie anche a quello che Gesù ci ha insegnato e lasciato, usiamo delle specie di tutti i giorni, il pane e il vino. Tutta la grazia si declina dentro le cose dell'uomo. Dunque, quando Gesù vede lo Spirito arrivare come una colomba, finalmente, in quel momento preciso, egli sa che è figlio di Dio e che deve compiere questa volontà di Dio fino alla fine, e non verrà mai meno fino alla fine. Poi in Quaresima avremo modo di parlare e di dire cosa vuol dire fino alla fine. Chi sta fuori e vede questa scena cosa comprende? Comprende che Gesù d'ora in poi è una porta per entrare in relazione con Dio. Lui ha aperto i cieli, la sua obbedienza al Padre ha permesso che questi si squarciassero, e dunque tutti possono entrare a contemplare la bontà di Dio per capire che cosa? Quello che ha capito lui, cioè che Dio dall'alto ci fa sapere che ci ama, che ci ha scelti. Questo è il mio figlio, l'eletto, cioè quello che io amo, che ho amato, che ho scelto. Ascoltatelo, seguitelo, lo farà anche sul Monte Tabor, no? Con Pietro e Giacomo e Giovanni. In varie occasioni questa voce farà capire a tutti che questo è il luogo della salvezza. Il luogo della salvezza è Cristo, il figlio di Dio. Quando Stefano, il protomartire, sta dando la vita Per la fede in Gesù Cristo anche là i cieli si apriranno e lui vedrà la carne del Figlio di Dio, di Gesù, vicino al Padre, per dire: vedi Stefano, anche la tua carne sarà presso Dio, anche la tua storia entrerà definitivamente nella vita eterna. Allora tu capisci che se ti metti da questa parte e anche tu fai penitenza, cioè ritorni verso Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutte le forze, anche tu attraverso Cristo imparerai a vedere, a contemplare la bontà di un Dio che non vede l'ora di dirti: io ti ho scelto. Perciò non nasconderti, non fare come quel progenitore e quei progenitori che saranno coperti di foglie, di frasche, perché si vergognavano di essere raggiunti da Dio. Non avere più paura. Ma che peccato avrai fatto mai? Quanto è grosso? Dice Isaia: se fosse anche come scarlatto, io ti purificherei con il sopo e diventeresti più bianco della neve. Dietro quale paradosso vuoi nasconderti? Lui ha aperto i cieli e non li chiuderà fino alla fine, quando dilaterà il cuore di Dio, perché tutti quanti noi possiamo ricevere quella grazia che abbiamo desiderato, sperato, atteso tutti i giorni della nostra vita. Allora, questa celebrazione, questa festa del battesimo del Signore è posta alla fine del tempo di Natale, all'inizio dell'anno liturgico, del tempo ordinario, perché tu sappia come guardare tutte le parole che ascolterai quest'anno, tutti i misteri che celebrerai quest'anno, tutte le cose che riguardano Dio che ti verranno incontro in questo tempo. In questo tempo le vedrai attraverso il cuore squarciato di Cristo e sarà una consolazione per te. E lo Spirito Santo ti consolerà davvero. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e Misericordioso, ci hai condotti a contemplare la grandezza del tuo Figlio, la sua obbedienza, la sua mansuetudine, perché anche noi potessimo abitare questo luogo di grazia e di benedizione nella nostra carne, dentro le cose della nostra vita, senza più temere. Vieni in soccorso a quella debolezza che ci fa dubitare, perdona i nostri peccati e facci entrare pienamente in questo mistero. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti preghiamo per il Papa e per tutta la Chiesa. Manda il tuo Spirito che custodisca l'intento di tutti quelli che la costruiscono, che la custodiscono, che la sostengono. Mettila a riparo da tutti quelli invece che qualche volta anche all'interno la dividono, la giudicano. Liberaci dai nemici, o Signore, in questo tempo così controverso. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti chiediamo perdono per la nostra poca capacità di seguire le vie che il tuo Figlio ci ha insegnato, perché anche noi ci siamo allontanati in molti modi, perché abbiamo chiuso il cuore in molte occasioni. Dacci la possibilità di rimediare, fa che sia in questo tempo della nostra vita. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, tu che hai squarciato i cieli per farci conoscere la tua elezione e il tuo amore per noi, vieni in soccorso alla vita di quelli che soffrono, che sono schiacciati da molte prevaricazioni, che vivono nella povertà, che lottano con la malattia o temono la morte. Ricorda loro i benefici del sacrificio del tuo Figlio. Per questo ti preghiamo. Ti prego, Padre Santo e Misericordioso, per questi tuoi figli. Custodiscili nella lotta, sostienili. Liberali dal pensiero cattivo e dall'inganno del demonio. Guariscili da ogni maleficio. possano sperimentare la tua grazia, non abbiano mai paura di seguirti con tutto il cuore. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.
Amen.